Saluto e ringrazio Dimitri Conti, che lavora in redazione per noi, per voi, per loro e per tutto il mondo.
Stavo pensando che facessi io, tu, noi, voi, egli, no. Loro, andiamo a fare anche in modo indicativo.
Ci ho pensato, all'inizio, sì. Poi ho detto
gerundio, no, altrimenti... parlare anche del participio.
Anche del dativo, così avevo parlato anche del imperativo. Latino, ma poi ho detto che era meglio fermarsi e salutare il nostro primo ospite di oggi.
Eh sì, e scendiamo in Serie B e noi siamo sempre, diciamo, a 360 gradi, perché sapete che questa trasmissione Stadio Aperto non si riguarda solamente e non si riferisce solo alla Serie A, ma ci piace parlare un po' di tutte le squadre, del panorama professionistico, soprattutto se poi l'ospite che abbiamo in collegamento è anche un caro amico, come Guido Angelozzi. Ciao Guido, buonasera e bentrovato.
Ciao Nicolò, buonasera a voi ragazzi.
Com'è andata Guido? Ti stai un po' riposando dopo la chiusura del mercato? Ho visto che hai lavorato molto, eh?
No, abbiamo mosso un po' di giocatori, però sono soddisfatto e sono attivo. Oggi ho lavorato, ho riposato. Per cui siamo contenti, dai.
Possiamo dire, Guido, che anche la quantità di movimenti fatti in questo mercato già di per sé complicato in quanto arriva a gennaio, con le ulteriori complicazioni del momento storico del calcio italiano, nascono anche, come dire, dalla volontà per voi, per la seconda parte di stagione del Frosinone, di fare qualcosa di diverso, di migliore?
Sì, no, con le difficoltà che c'erano, come sapete tutti, in tutte le società, però siamo riusciti, insomma, pensiamo, perché poi è sempre il campo a dare il giudizio finale, di aver migliorato la squadra, noi pensiamo, poi dopo il campo, c'avevamo qualche giocatore che magari aveva voglia di andare a giocare, li abbiamo andati a giocare, i vari Ademagni, Dionisi, Campanelli, Volpe che è andato al Catania, più un ragazzo che l'ha preso la Fiorentina, un ragazzo del 2002, e abbiamo preso altri ragazzi, Mitico del Torino, Brignolo del Sassuolo che era a Ferrara, abbiamo riportato in Italia Pietro Iannello.
Questo è un bel colpo, eh?
E poi abbiamo preso definitivo, insomma la società ha fatto una sforza a comprare questo attaccante. E più un ragazzo che giocava nella Lega Pro, Vettorello, un portiere, insomma abbiamo fatto un po' pensiamo di aver migliorato la squadra.
Direttore, che gemello hai ritrovato dopo la non esaltante esperienza all'estero di questi primi mesi di stagione?
Ma lui già non voleva andare, poi è andato, non è stata un'esperienza positiva. Io non l'avevo sentito prima di Natale perché mi ha fatto gli auguri, mi ha detto che voleva ritornare in Italia, aveva delle proposte, però io gli ho detto guardi, se ti dico vieni a Frosinone che pensi? Lui mi ha detto vengo di corsa, è stato di parola, è venuto e l'ho trovato molto carico e secondo me questo giorno di ritorno secondo me farà delle belle cose, sarà in aiuto alla squadra.
Le doti realizzative di Iemmello sono note a tutti.
In categoria fa la differenza.
19 gol nella scorsa stagione, insomma nella 19-20 con la maglia del Perugia, anche perché direttore la sensazione è che fosse proprio la fase realizzativa, no? Una carenza di questo girone d'andata.
Sì, esatto, facciamo un po' di fatica perché avendo due stranieri lì davanti che sono due ottimi giocatori, però ci vuole tempo per ambientarsi. Magari ora, non avendo la responsabilità diretta che è arrivato Iannello, magari si sbloccheranno ancora di più gli attaccanti.
Guarda, io facevo prima un ragionamento anche sulla Serie B, vedendo la crisi, Guido, un po' generale a livello economico, perché diciamocelo, è stato un mercato povero in Serie A, francamente pochissime operazioni, nessuno alla fine ha speso o quantomeno si sono mossi pochi soldi. Ma se io penso anche alla Serie B, ben vengano presidenti come Fabrizio Corsi dell'Empoli, come il tuo presidente Stirpe, ma penso ancora prima anche a Vigorito, che oggi è in Serie A ma che è partito dal basso, cioè c'è ancora qualche famiglia, qualche imprenditore fortunatamente nel nostro mondo del calcio che può ancora investire e questo, diciamo, vanno aiutati questi imprenditori a restare nel calcio, no Guido?
Certo, no, ma sono d'accordissimo. Vigorito del Benevento è, diciamo, uno dei Capi Stirpiti che ha investito tanti soldi, come il mio presidente Maurizio Stirpe, insomma, sono attaccati alla città, al territorio, ci tengono molto alla squadra, fanno tanti sacrifici. Questo Covid è stato un disastro. In Serie B quest'anno il Frosinone, Fabrizio Fossi, non ci scordiamo il Cavaliere.
Certo, già, giusto, ovviamente
hanno fatto delle cose strepitose.
Anche la proprietà del Lecce, dove del tuo amico Pantaleo Corvino,
italiano, sì, con Pantaleo Corvino. Ma io dico, non scordiamoci, società magari piccole, però sono grandi per me, cittadella della famiglia Gabriele e di Stefano Marchetti, che sono un video che fanno la Serie B, portano avanti una piccola città. Per cui sono società da ammirarle, insomma, ci sta la Serie B, per me è un bel campionato, insomma, io ho avuto l'esperienza l'anno passato dello Spezia, è stata un'esperienza bellissima, per cui speriamo, insomma, di continuare con questa tradizione della Serie B, di che arrivano piccole società in Serie A e poi si fortifica.
Direttore, rispetto alla scorsa edizione della Serie B, che differenze sostanziali vedi? In primis, ma sembra non ci sia il benevento della situazione.
Sì, in questo momento non c'è il benevento della situazione, però sulla carta il Monza può fare il benevento della situazione. Mm-hmm. In più vedo un Empoli forte dopo la passata stagione. È una squadra che, insomma, sta dimostrando, ha girato a 38 punti l'andata e prima giornata di ritorno ci ha battuto a noi a 41 punti, sono tanti, tanti punti, per cui vedo una squadra forte come l'Empoli e poi dietro vedo forte la SPAL, il Monza, sono squadre, insomma, che c'hanno delle società importanti e più squadre importanti, allenatori forti pure.
Senti, due parole su Nesta, ecco, che allenatore diventerà? Cioè, comunque lui già sta facendo un percorso, è partito dal basso, cioè lui può, ha tutto per allenare un giorno in Serie A?
Sì, secondo me sì, perché è un allenatore preparato, c'ha esperienza vissuta di alto livello, perché Nesta è stato uno dei migliori difensori al mondo, anche l'ultimo periodo suo è stato uno dei difensori più forti al mondo, è una persona per bene, è una persona che gli piace lavorare sul campo, è molto professionale e io penso che col tempo arriverà a allenare in Serie A. Io spero che ci arrivi con forza.
Certo.
Direttore, a proposito della classifica, il Frosinone dopo 20 giornate è a 7 punti dalla seconda, quindi dalla promozione diretta in Serie A, ma ha anche solo 9 punti di vantaggio sui play-out. È chiaro che il Frosinone ha, come dire, una rosa che chiaramente guarda in alto, però hai la sensazione che sia un campionato in una situazione talmente anomala dove comunque uno sguardo alle spalle è sempre meglio darlo?
Ma bisogna guardare sia in avanti, ma bisogna guardare anche dietro, perché la Serie B è difficile. Vedi, per fare un esempio, il Brescia, che c'ha una squadra forte, si trova a 21 punti. Brescia, la Cremonese, insomma, ci stanno squadre di bassa classifica, Ascoli, Cosenza, tutte squadre che sono squadre buone, per cui la B è un campionato tutto particolare, non bisogna mai cullarsi di pensare che magari uno è fuori dai giudici, sia in avanti sia per la salvezza. Per cui noi l'anno scorso, faccio il paragone con lo Spezia, abbiamo girato il girone d'andata a 27 punti. Poi siamo arrivati terzi e siamo andati in Serie A, insomma, abbiamo vinto i playoff.
Mi sembra un bel auspicio questo.
Sì, no, ma può succedere di tutto, ma per tutte le squadre. Io dico, la B, la vera B la comincia a vedere verso fine marzo, primi di maggio, lì ti rendi conto dove puoi arrivare. Fino a lì devi stare attento che puoi essere invischiato anche alla bassa classifica.
Guido, sarà stato un mercato particolare, però abbiamo parlato negli ultimi due giorni di due giocatori, tantissimo, di Rugani e soprattutto di uno dei tuoi pupilli, Scamacca. Ecco, alla fine Scamacca è rimasto al Genoa, anche se adesso c'è da scoprire se potrà giocare con più continuità, perché l'esplosione di Mattia Destro, cioè la riesplosione, mettiamola così, di Mattia Destro, gli sta un po' limitando gli spazi. Secondo te è un bene che sia rimasto al Genoa e che non sia magari andato alla Juve, perché poi comunque lì non si sa quanto avrebbe giocato, o era meglio se tornava al Sassuolo? Cioè, alla fine, ecco, che pensi?
Secondo me era meglio che andasse di nuovo al Sassuolo, personalmente. Questa è mio parere, perché un giocatore con quelle caratteristiche il Sassuolo non ce l'ha. Che è rimasto a Genoa, secondo me si ritaglierà il suo spazio e gli servirà come esperienza. Se andava alla Juve faceva un'esperienza importantissima a livello di cultura di lavoro, di comportamentale, insomma, gli poteva servire a livello professionale, ma come giocare penso non giocava tantissimo. Lui è una fase. Guarda, proprio oggi gli ho scritto un messaggio, ci siamo messaggiati. Lui è in una fase dove sta crescendo, ha grandissime potenzialità. Secondo me, uno degli attaccanti più forti che ci sta in Europa, nell'età che ha, per cui fra qualche anno sarà un crack. Deve crescere, deve ritagliarsi il suo spazio. Alla fine gli servirà lo stesso essere rimasto a Genoa.
Francesco, secondo me sai come va a finire? Mm-hmm. Che se il Frosinone viene in Serie A, Scamacca va al Frosinone l'anno prossimo. Così è la mia idea, ma vagamente questa idea, ha visto il rapporto? No, è una battuta, auguro, chiaramente.
Sì, lo so, ma io gli auguro a Scamacca che vada nella squadra più importante che ci sono, perché lui si merita, perché è un giocatore forte.
Direttore, in Serie A una delle grandi protagoniste, se non la grande protagonista in termini di mercato, è stato il Cagliari di Di Francesco. Obiettivamente vedere una rosa di quel tipo con un allenatore di quel tipo, di quella caratura, in quella posizione di classifica, insomma, fa un po' effetto.
Lo so, perché io ho lavorato 3 anni con Di Francesco. So la bravura, so la personalità, il cuore che mette ad allenare. Quest'estate lui ci crede tantissimo al Cagliari, e il Cagliari idem crede in Di Francesco. Io sono convinto che il Cagliari verrà fuori, perché insomma è una squadra forte. Ora ha preso Rugani, è un difensore, forse gli mancava un difensore, la coppia Rugani, Godin, Cepitelli, insomma c'ha dei giocatori forti, centrocampo, i vari Angolan, Gio Pedro, Rogue si è fatto male, Nantes, insomma c'è una squadra forte. Gli mancava qualcosina che adesso magari la stanno aggiustando. Io sono convinto che nel giro di varie settimane Cagliari verrà fuori.
Ecco, io volevo chiederti invece dello Spezia. Tu conosci questo ambiente benissimo, lo ricordavi anche prima, e insomma, la notizia ormai comincia a girare, no? Sembra che Volpi sia intenzionato anche a cedere la società, e questo naturalmente non è proprio una bellissima notizia, perché tu conosci l'imprenditore, uno di quelli che comunque ha investito molto, ci sei stato, quindi conosci anche le potenzialità economiche. Questa cosa di incertezza, no? Che si sta un po' concretizzando, perché quando si parla, no, di una possibilità di un passaggio di quote azionarie, può, ecco, andare ad incidere un po' sulla squadra, visto che tu conosci bene Italiano, il suo staff, ci potrebbe essere qualche ripercussione, perché un po' è un discorso anche simile a quello che sta accadendo all'Inter. L'Inter è una squadra supersonica, ma ha oggi un problema di una società che potrebbe passare di mano.
Ma io penso che uno che allena, che i giocatori vanno in campo, non devono pensare a quello che succede a livello di società. Sono scelte che la proprietà fa, bisogna accettarle. L'importante è che non gli vengono a mancare tutte le cose che hanno tutti i giorni, per cui io penso che a Spezia la società fino ad oggi ha pagato sempre, non gli fa mancare niente a nessuno. Devono essere bravi a pensare solamente a giocare e basta. I ragazzi, tanti giocatori li conosco bene, come conosco tutti quelli dello staff, l'allenatore, gente che ha voglia di arrivare, per cui lavoreranno, saranno lì sul pezzo e cercare di fare bene.
Direttore, a proposito invece del cammino del Sassuolo, qualche settimana fa De Zerbi ha provato un po', insomma, ad alzare l'asticella, ribadendo che anche per potersi permettere tutti i talenti che il Sassuolo ha adesso in rosa serve l'Europa. È a tuo avviso raggiungibile, considerando che, al di là del distacco che può avere adesso il Sassuolo dall'Atalanta, dalla Lazio, però insomma là davanti, soprattutto nelle ultime giornate, hanno iniziato a correre?
Sì, stanno correndo, però fa bene De Zerbi a dire che bisogna lottare per l'Europa. Non sarà facile, perché ci stanno delle squadre magari che hanno, a livello strutturale, sono più strutturali del Sassuolo, però già il Sassuolo all'epoca, quando c'era Di Francesco, con Ancelotti siamo arrivati in Europa noi un paio di anni fa. Io glielo auguro a De Zerbi, perché per me De Zerbi è uno dei migliori allenatori innovativi che ci stanno in Italia, che ce la faccia arrivare in Europa, però con le squadre che c'ha davanti sono più strutturati del Sassuolo.
Volevo farti due domande su due giocatori che tu hai avuto al Sassuolo. Il primo è Pollirola, perché Lirola alla fine la Fiorentina l'ha acquistato come un giocatore che sicuramente di grande prospettiva e che poteva fare bene, poi alla fine è andato in prestito al Marsiglia. Quindi parto da Lirola e poi la seconda. Che pensi?
Ma Lirola è un ottimo giocatore. Sinceramente sono rimasto pure meravigliato io che non ha fatto bene a Firenze. Lui, essendo magari un po' timido, ha sentito molto la pressione, per cui ha dimostrato che in squadre importanti, dove c'è tanta pressione, fa fatica. Magari quando giocava con me a Sassuolo è una piccola realtà, non c'è la pressione che puoi trovare a Firenze, a Roma, a Milano. Però per essere un grande giocatore deve avere questa, devi cercare di sopportare questa pressione. Se non ce l'hai, ovviamente c'ha dei limiti. Io parlo limiti caratteriali, certo, non tecnici.
Certo. E a proposito del discorso tecnico, guarda, ne parlavamo spesso proprio qua a Stadio Aperto anche con Francesco Benvenuti, un giocatore che a tutti noi piace tantissimo, ma che è stato veramente bloccato dai troppi tanti infortuni, ed è Stefano Sensi. Peccato, perché qualità anche di quando Sensi gioca nell'Inter si vede tantissimo. Cioè, secondo me c'è Sensi e Barella, l'Inter acquisisce veramente un peso a centrocampo importante.
Allora Sensi, ho preso sempre io Di Francesco dal Cesena, che veniva dalla Serie B. Senti, c'ha personalità, c'ha intuizione di gioco, è un giocatore fortissimo, c'ha il problema che si fa nell'Inter, è stato sfortunato, si fa sempre male, però è un giocatore che può giocare nell'Inter, nella Juve, in tutti i grandi club, perché non sente la pressione, è uno che ce la fa a reggere l'impatto con le grandi pressioni.
Direttore, l'ultima per quanto mi riguarda è su Berardi. Credi che sia arrivato, come dire, all'evoluzione del suo percorso, tale per cui questa deve essere l'estate buona per giocarsi la chance in una grande, sempre che questa grande abbia i soldi che evidentemente il Sassuolo andrà a chiedere per Berardi?
Ma io dico che giocatori come Berardi in Italia e in Europa ce ne stanno pochi. Berardi è un campione, perché c'ha tutto, c'ha tecnica, fa gol, aiuta la squadra, c'ha tante qualità. È arrivato il momento, se lui vuole può andare in un grosso club. Lui ci ha avuto sempre un attaccamento verso il Sassuolo, perché lui è cresciuto nel Sassuolo. Aveva un grande rapporto con la famiglia Squinzi, con la città, insomma, anche da ammirarlo questo ragazzo, perché io ho vissuto il calciomercato di due grandi club che lo volevano a tutti i costi, e lui, per amore del Sassuolo, della famiglia Squinzi, non ci è voluto andare mai. Ora può darsi che è arrivato il momento di fare questo salto, ma sempre lui che lo decide, dipende da lui cosa vuole fare.
Assolutamente. L'ultima battuta, Guido, te la faccio sul Bari, che sta facendo fatica. Insomma, tu hai fatto, mi ricordo all'epoca, un grande lavoro, e la società oggi è forte, ancora più forte, perché comunque c'è la famiglia De Laurentiis, però la Lega Pro è la Lega Pro, anche se ti chiami Bari è dura.
Poi c'è la Ternana che fa un po' il Benevento, no?
Sì.
Lo so, infatti ci sono, abbiamo degli esempi tipo Benevento, tipo altre società, vedi pure il Padova fa fatica a ritornare su, il Palermo, il Catania, e campionati più vai in basso più difficile diventa fare certi tipi di campionati.
Non c'è
per
dubbio.
Cui io spero che si riprenda, perché insomma c'è una proprietà importante, una società forte che ti trascina, però non si riesce a fare i risultati che tutti sperano.
Direttore, grazie mille, buon lavoro per questa seconda parte.
Ciao Guidone, un abbraccio. Ciao, a voi, grazie a te. Grazie. Ciao Guido, ciao.